Ai Maria, carissimi, benvenuti a questa prima catechesi di dottrina cristiana tratta dal Catechismo della Chiesa Cattolica. Ecco, nella volta scorsa abbiamo introdotto l'importanza, la necessità della catechesi, abbiamo visto anche il piano, ecco, del nostro corso di queste catechesi che formalmente viene tratto dal Catechismo della Chiesa Cattolica insieme al Compendio. Oggi appunto vogliamo parlare dell'uomo capace di Dio e religioso. Ecco, vedremo appunto l'origine e il fine dell'uomo, l'uomo religioso, ecco poi sulla conoscenza naturale e soprannaturale di Dio e come si può parlare di Dio. Questi sono appunto dei punti che potete trovare sul Catechismo della Chiesa Cattolica dai numeri 1,49 e compendiati appunto nel compendio ai numeri 1,5. Ecco, vediamo ora l'origine e il fine dell'uomo. Ecco, l'uomo di ogni luogo e di ogni tempo si domanda, ecco, dove vengo, perché vivo, ecco, dopo la morte cosa mi attende? Quindi sono domande fondamentali che l'uomo cerca di darsi una risposta con la ragione che Dio stesso, nella sua bontà, ci rivela. E quindi l'uomo, come sua creatura, è chiamato ad aderire con la fede. E il catechismo, appunto, ci viene in aiuto, è una sintesi di tutto ciò che l'uomo è chiamato a credere, a vivere. Ed è quindi anche una risposta ad ogni perché dell'uomo. Quindi vedete, appunto, perché è importante. Ecco, il compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 1, appunto, si risponde: qual è il disegno di Dio per l'uomo? Ecco, e troviamo appunto che Dio, infinitamente perfetto e beato in se stesso, per un disegno di pura bontà, ha liberamente creato l'uomo per renderlo partecipe della sua vita beata. E nella pienezza dei tempi, Dio Padre ha mandato suo Figlio come Redentore e Salvatore degli uomini, caduti nel peccato, convocandoli nella sua Chiesa e rendendoli figli adottivi per opera dello Spirito Santo ed eredi della sua eterna beatitudine. E questo, ecco appunto, al numero uno, e poi anche. Trovate anche proprio nel Catechismo, dai numeri 1-25. Ancora più sinteticamente e anche più illuminante, noi troviamo anche il Catechismo di San Pio X. Noi faremo anche riferimento perché appunto è un Catechismo fondamentale, che in modo anche più sintetico ci dice delle verità importanti. Ecco, troviamo appunto alle domande: chi ci ha creato? Ecco, ci ha creato Dio. E chi è Dio? Dio è l'essere perfettissimo, creatore e signore del cielo e della terra. E per quale fine Dio ci ha creati? Dio ci ha creati per conoscerlo, amarlo e servirlo in questa vita, e per goderlo poi nell'altra, in paradiso. Vedete, in poche parole, sinteticamente, ecco, questo catechismo eccellente ci dà ecco, l'origine e il fine della nostra vita. Quindi noi veniamo da Dio e siamo chiamati a conoscere, amarlo e servirlo in questa vita, per poi goderlo in paradiso. Ecco, invito anche voi a tenere questo catechismo di San Pio X perché è veramente importante, fondamentale. Questi numeri trovate al 1, 2 e poi al numero 13. Ecco, ricordiamo anche il riferimento San Luca, nel Vangelo, che ci richiama anche a queste verità fondamentali, Luca 10, 23, 37. Ora vediamo appunto l'uomo religioso. Ecco, noi possiamo dimostrare che l'uomo religioso, ecco, dalla storia, ecco, tutti i popoli della terra, in tutti i luoghi e in tutti i tempi hanno professato una qualche religione. Ciascuna di queste in forma più o meno completa, quindi presenta i tre elementi di una religione, cioè una dottrina, una regola di costumi e atti di culto. E poi anche possiamo dire che l'uomo è religioso dalla considerazione filosofica, cioè l'uomo riflettendo sulla propria natura capisce che ha Dio come suo principio e suo fine e quindi può anche con il solo lume della ragione può conoscere Dio. E quindi vedremo poi questo più approfonditamente. E quindi la mente vive questo rapporto con Dio. E poi c'è la considerazione psicologica, premente conosciuta questa verità, la coscienza inclina l'uomo a professare la religione, quindi si sente portato ad assoggettarsi a Dio con somma riverenza, amore e timore. Quindi si rivolge a Lui con la speranza, con la fiducia, la preghiera, il sacrificio, ciò che costituisce il culto. E la religione. E quindi ecco, noi poi vediamo che nell'uomo c'è proprio questo desiderio di Dio insito in sé, perché ricerca anche la felicità l'uomo, e questa felicità la trova solo in Dio. Quindi per sua natura e per vocazione l'uomo pertanto è un essere religioso, capace di entrare in comunione con Dio. Quindi questo intimo e vitale legame con Dio conferisce all'uomo quindi questa grande e fondamentale dignità. E quindi possiamo dire che proprio Dio è impresso nell'anima dell'uomo. Ecco. Quindi questo possiamo trovare anche al numero 2 del compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica. Ora vediamo, ecco, la conoscenza naturale di Dio. Ecco, noi possiamo conoscere Dio, abbiamo detto, con il solo lume della ragione, quindi con l'intelletto, ecco, dalle cose create, anche dall'uomo, ecco, si può, o qualsiasi persona, può raggiungere e conoscere quindi Dio, quindi può conoscere Dio. Ora appunto daremo anche delle dimostrazioni secondo il Magistero, la Sacra Scrittura, la tradizione e poi la ragione. Ecco, già il Magistero con il Concilio Vaticano I afferma come verità di fede che Dio, primo e principio e fine ultimo di tutte le cose, può essere conosciuto con certezza mediante la luce naturale della stessa, della ragione umana, quindi attraverso le cose. Poi chi nega, no, si è scomunicato, cioè, quindi questa è una verità di fede, questo possiamo trovare anche nel Denzi, che era 1806. Vediamo poi la Sacra Scrittura. Già, ecco, nell'Antico Testamento abbiamo la Sapienza 13:1-5 che afferma che stolti sono coloro che non intendono il creatore di tutte le cose, appunto, perché appunto possono, ogni creatura umana può, dal creato può raggiungere la conoscenza del creatore. Poi sono anche i Salmi 12, 7, 13, 18, 72, 96. E poi c'è anche San Paolo, ecco, poi naturalmente ai tempi di Gesù si ricorda sovente l'azione misericordiosa di Dio e della creazione, quindi già si presuppone la rivelazione di Dio. Quindi Gesù si rivolge prevalentemente alla popolazione che già credeva in Dio. Mentre per San Paolo, ecco, San Paolo che è stato chiamato a rivolgersi ai pagani. E quindi ecco, da questa dimostrazione che Dio si può conoscere ecco, con la sola ragione umana attraverso l'ordine fisico, morale e l'ordine storico. E quindi ecco perché appunto dall'ordine fisico, dalle cose visibili, si arriva all'invisibile. E quindi chi nega Dio è inescusabile. E poi anche dall'ordine morale, perché ogni persona nel proprio animo ha la coscienza e quindi avverte ciò che è bene e ciò che è male, no? Quindi ogni persona ha insito nella propria anima appunto questa legge di Dio. E quindi anche i pagani possono operare secondo questa legge naturale iscritta nei cuori da Dio. Poi c'è anche l'ordine storico, ecco San Paolo che si rivolge ai pagani di Listre o agli Ateniesi e richiama appunto a tutte le opere che Dio ha fatto e tutto ciò che il Signore ha compiuto ecco, nei secoli passati. E quindi anche da tutto quello che Dio ha fatto, ecco, si può raggiungere appunto la conoscenza di Dio. Ecco, poi abbiamo la tradizione con i padri della Chiesa, i cosiddetti poi apologisti, che ebbero a combattere il paganesimo con il suo politeismo. E i padri si trovarono nella stessa situazione dell'autore del libro della Sapienza, quindi servirono degli stessi argomenti, quindi si appellano al fatto della creazione, e particolarmente alla sapienza, all'ordine e alla ragione che si manifestano nell'universo creato. Che poi abbiamo tanti padri come San Teofilo, poi degli scrittori Tertulliano, Atenagora, eccetera. E poi Sant'Agostino dà una prova di Dio tutta propria, conformemente al suo platonismo, pensa che il mondo intelligibile sia più reale del mondo sensibile e che come questo debba pure avere il suo fondamento. E poi abbiamo, ecco, la ragione, no? Quindi con la ragione noi possiamo dimostrare che Dio esiste. Sono famose le cosiddette vie che portano alla conoscenza di Dio, quindi partendo dall'uomo, dal mondo e dall'uomo. Abbiamo le famose cinque prove, ecco, dell'esistenza di Dio, ecco, in San Tommaso d'Aquino. Ecco, le accenniamo brevemente, ci deve essere appunto poi proprio un trattato, una catechesi a parte su questo, però appunto le accenniamo. Ecco la prima prova è il moto. Il moto, noi vediamo che tutte le cose viventi e non viventi, ragionevoli e senza ragione, sono in movimento, quindi subiscono mutamento. Ora, il movimento non è altro che il passaggio dalla potenza all'atto. E quindi questo passaggio non avviene che per mezzo di un altro essere già in atto, che appunto fa passare questi esseri dalla potenza all'atto, e che a sua volta è immutabile, ecco. Poi c'è la prova delle cause efficienti, nessun essere si produce da se stesso, nessuno è causa sua, perché la causa anteriore è l'effetto. Quindi esso è necessariamente prodotto da un altro, quindi ci deve essere una causa prima che non è determinata da nessuno. Poi abbiamo la terza prova, la contingenza degli esseri, delle cose. Le cose sono in particolare come generali contingenti, ossia possono senza contraddizione esistere e anche non esistere. E quindi se qualcosa esiste è perché fu tratto dall'esistenza da una causa. Ora, poiché l'universo è contingente, non mostrando alcun segno di intrinseca necessità, bisogna che sia stato chiamato all'esistenza da una causa. Bisogna che questa causa esista necessariamente, cioè sia dotata di intrinseca necessità. Poi ecco, c'è la quarta prova, è quella dei gradi di perfezione, cioè i diversi gradi degli esseri. Negli esseri troviamo il bene, il vero, il nobile, in gradi diversi. E quindi tale gradazione non è possibile se non in quanto gli esseri si avvicinano più o meno all'essere che possiede la perfezione al più alto grado, che è perfettissimo. Ossia la pienezza del bene e del vero, che appunto lo troviamo solo in Dio. E poi abbiamo la quinta via, l'ordine delle cose, il finalismo, cioè tutte le cose, non so, dal sole, l'universo, al filo d'erba, hanno una tendenza verso un fine. Benché non conosco lo scopo del loro movimento, tendo tuttavia ordinatamente verso questo fine. E cercano di raggiungerlo come il loro supremo bene. Quindi dobbiamo necessariamente ammettere una causa intelligente che li ordina tutte quante a loro insaputa verso il proprio fine, dando loro l'inclinazione a raggiungerlo. Pensiamo, ecco, per esempio, per fare un esempio, anche per esempio un'auto, no? Ecco, una macchina. Un orologio, ecco, tutti ci sono gli elementi che, congegnati dall'uomo che lo portano ad avere appunto una particolare funzione sia per l'auto che per l'orologio. Ecco, ho fatto un esempio. Poi a queste cinque famose vie o prove ci sono anche, si può aggiungere altre due. Ecco, quella di Sant'Agostino, tratta dalla verità eterna necessaria, cioè quelle dei principi primi della conoscenza, cioè essi devono avere un fondamento, non possono averlo che in Dio, quindi sorgente prima di ogni essere e di ogni verità. E poi c'è la coscienza morale e naturale, come già abbiamo detto con San Paolo, ecco. Quindi questo porta alla coscienza, quindi a un richiamo al creatore di tutta l'umanità. Ecco, poi ovviamente abbiamo anche le opinioni erronee che troviamo, per esempio l'ateismo che nega l'esistenza di Dio e afferma esplicitamente, implicitamente, l'impossibilità di conoscerlo. Perlomeno considerare le prove della sua esistenza come insufficienti, come l'agnosticismo. Però, ecco, storicamente l'ateismo è antico, tuttavia non fu sempre proposto nella forma assoluta di negazione di Dio come si è avuta negli ultimi secoli, perché appunto all'inizio come ateismo per lo più si credeva in tante altre divinità, e quindi quando uno non credeva in quella divinità veniva considerato un ateo, però senza negare la divinità in se stessa, ecco, quindi questo ateismo era considerato così. Ciò spiega come i cristiani, i pagani, potessero lanciarsi reciprocamente l'accusa di ateismo. Mentre l'ateismo puro è nato negli ultimi secoli, per esempio con il marxismo e l'esistenzialismo, che è stato ovviamente poi condannato dalla Chiesa. Poi abbiamo l'agnosticismo che afferma che la ragione umana è incapace di raggiungere le verità trascendenti come l'esistenza e la natura di Dio. E pensiamo l'agnosticismo filosofico di Kant. Poi abbiamo il tradizionalismo per combattere l'obiezione della ragione contro Dio, e la rivelazione si appiglia a un mezzo radicale, cioè nega alla ragione la capacità e il diritto di giudicare di queste materie. Abbiamo detto appunto che la ragione umana può raggiungere la conoscenza di Dio. Poi abbiamo il sentimentalismo, cioè come anche nella espressione del protestantesimo, che fa derivare le sue concezioni religiose. E particolarmente l'idea di Dio dal sentimento, Dio si sente, non si conosce, quindi più sull'esperienza, sul sentimento, ciò che io provo. Poi c'è anche l'ortodossia orientale che rigetta la ragione come mezzo per conoscere Dio naturalmente, solo alcuni teologi l'ammettono. Poi abbiamo il neoplatonismo, che si è tenuto modestamente a una conoscenza di Dio puramente negativa. Quindi, ecco la conoscenza naturale di Dio. Ecco, poi abbiamo nel compendio al numero 3 che appunto risponde a questa domanda: come si può conoscere Dio con la sola luce della ragione? E quindi anche da come abbiamo detto noi, questi punti, ecco, compendia così, quindi dice che partendo dalla creazione, cioè dal mondo e dalla persona umana, l'uomo con la sola ragione può con certezza conoscere Dio come origine e fine dell'universo, come sommo bene, verità e bellezza infinita. E poi l'approfondimento, il Catechismo della Chiesa Cattolica, il volume grande, è i numeri 31, 36, 46, 47. E vediamo ora alla conoscenza soprannaturale di Dio. Quindi basta la sola luce della ragione per conoscere il mistero di Dio? E come risponde quel compendio, anche in modo sintetico, l'uomo, ecco, nel conoscere Dio con la sola luce della ragione, incontra molte difficoltà. Inoltre, non può entrare da solo nell'intimità del mistero divino. Per questo Dio l'ha voluto illuminare con la sua rivelazione. Non solo su verità che superano la comprensione umana, ma anche su verità religiose e morali, che pur accessibili di per sé alla ragione, possono essere così conosciute da tutti senza difficoltà, con ferma certezza e senza mescolanza di errore. Ovviamente l'uomo può conoscere Dio con la sola ragione, però ecco, soprattutto dopo il peccato originale, prova delle difficoltà, molte difficoltà, provocate soprattutto dal peccato, e quindi anche dall'ignoranza, ecco, tante cause che portano, ad avere una concezione fuorviante di Dio. Quindi pensate a coloro che, non so, credono in false divinità, no? Quindi può incontrare delle difficoltà. Quindi Dio stesso che viene incontro all'uomo per farsi conoscere e quindi anche per rivelare, ecco, la sua identità, la sua essenza, la sua vita intima e quindi anche richiama anche all'origine e al fine dell'uomo. Quindi c'è questa rivelazione di Dio, no? E quindi questa è la conoscenza soprannaturale di Dio, alla quale poi l'uomo deve rispondere con la fede. Poi vedremo più approfonditamente nelle prossime catechesi. Quindi questo è il compendio numero 4, il Catechismo della Chiesa Cattolica 37 e 38. Ecco, come parlare di Dio? Come si può parlare di Dio? Ecco, il compendio al numero 5 dice, si può parlare di Dio a tutti e con tutti, partendo dalle perfezioni dell'uomo e delle altre creature, le quali sono un riflesso, sia pure limitato, dell'infinita perfezione di Dio. Occorre tuttavia purificare continuamente il nostro linguaggio da quando contiene di immaginoso e imperfetto, ben sapendo che non si potrà mai esprimere pienamente l'infinito mistero di Dio. Quindi dobbiamo, poi soprattutto per analogia, ecco, parlare di Dio. E poi soprattutto, ecco, per noi credenti dobbiamo parlare appunto basandosi sulla rivelazione, quindi con la ragione possiamo esprimere appunto partendo ecco dalla creazione e per analogia. E poi anche non possiamo mai esprimere pienamente appunto l'infinito mistero di Dio, quindi proprio perché Dio è infinito, quindi dobbiamo ringraziarlo che lui poi ci ha rivelato ecco, la sua se stesso, la sua vita intima. Ecco, abbiamo visto i primi questo primo questa prima parte, quindi sull'essere umano religioso che può conoscere Dio attraverso l'uso della ragione, che Dio poi nella sua bontà, ecco, si rivela. Ecco, abbiamo appunto solo, possiamo dire, accennato, perché ci vorrebbero altre ore, ecco, per parlare di questi argomenti. È solo un accenno, ovviamente bisogna sempre approfondire, sia con le lezioni dal vivo, oppure ecco, con altre lezioni proprie che si possono ampliare questi argomenti. Ecco. Io nel frattempo poi do dei sussidi per far sì che si possa approfondire questo argomento che abbiamo trattato oggi. Probabilmente rifarsi al Catechismo della Chiesa Cattolica con la lettura dei numeri 1-49. Poi propongo anche un libro che parla dell'esistenza di Dio attraverso l'uso della ragione, attraverso la conoscenza del creato, no? Come si può arrivare a Dio. È un bel libro di padre, il servo di Dio, padre Lantucci, morto in concetto di santità, servo di Dio, un libro che si intitola Prima che Abramo fossi, io sono. Questo è un titolo che poi è stato messo dopo, però ha avuto vari titoli, tra i quali Il Dio in cui crediamo. È stato ripubblicato perché si tratta di un libro del secolo scorso, però è stato ripubblicato dalla editrice FDF 2001. E poi ecco, propongo anche un film adatto per tutti, anche e soprattutto per i giovani, un film che ha avuto molto successo negli Stati Uniti, Dio non è morto, di Kronk, del 2014. È un film che è stato poi edito anche in italiano, dal Dominus Production, una casa di produzione di film che aiutano le persone a riflettere sui temi fondamentali della propria esistenza e quindi anche soprattutto per Dio. Quindi consiglio anche questo film da vedere, anche proporre agli altri, quindi non so, anche con il Cineforum. Così da portare anche alla discussione, ecco, attraverso la visione di questo film. Ecco, io vi ringrazio, ecco, per questa attenzione che avete avuto in questa prima catechesi. Ecco, esorto appunto di approfondire queste verità così importanti e soprattutto poi alimentare questa conoscenza con la preghiera e quindi con l'amore verso il nostro Signore. Chiediamo grazie alla Madonna che ci aiuti sempre a conoscere e amare sempre più il Signore. Ave Maria e alla prossima. Ave Maria.